Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è lunedì 23 luglio 2007, a parlarvi come al solito Antonio Sofi dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo questa rassegna stampa che manca dell'inserto che di solito ci fa compagnia il lunedì, l'inserto del Corriere della Sera e Corriere Economia, e ci buttiamo a corpo morto, come si dice anche per il caldo, su Affari e Finanza di Repubblica, inserto appunto di taglio economico ma che si occupa in molti casi di new economy e di nuove tecnologie, ed è proprio sul ritorno della new economy che apre Affari e Finanza di Repubblica. Appunto, siamo forse alla vigilia di una nuova rivoluzione indotta da quella cosa che va sotto il nome di Internet 2.0, che promette di trasformare ulteriormente il modo in cui le persone, le imprese e le istituzioni organizzano il loro lavoro. Questo il sommario della storia di copertina, così potremmo chiamarla, di Affari e Finanza, sviluppata all'interno nelle prime due pagine di primo piano, seconda e terza da un'intervista di Giuseppe Turani con Maurizio Decina, professore ordinario di telecomunicazione al Politecnico di Milano, ed altri interventi che cercano di raccontare quale è questa supposta sedicente rivoluzione del web 2.0. Se ne è parlato molto, in realtà in questa intervista si prova un po' a riflettere su quali possono essere gli sviluppi della impresa della new economy del web 2.0. Forse non avrà gli effetti dirompenti della prima fase del web, ma sono in arrivo grandi novità che trasformeranno ulteriormente il modo in cui persone e aziende agiscono. E Maurizio Decina parla di una serie di punti di vista, anche diciamo di previsioni, che contrastano e confliggono e talvolta appunto trovano dei punti di convergenza, a partire da Tim O'Reilly, che nel 2003 coniò il termine web 2.0, parlando appunto di un web che finalmente riusciva ad attivare concretamente la sua forza collaborativa, e anche altri come l'autorevolissimo Tim Berners-Lee, riconosciuto inventore di internet e del web, invece dice che web 2.0 in realtà non esiste, tra virgolette, non esiste così come viene profetizzato, e passa direttamente al web 3.0, che è un web semantico, un progetto semantico del web semantico su cui sta lavorando dal 2004. E insomma, racconta Maurizio Decina, forse in un modo un po' semplicistico, questo come una sorta di scontro di previsioni e divisioni, segnalando anche quelle che sono le visioni di Chambers. John Chambers, capo di Cisco, la società che ha materialmente costruito almeno l'80% dei router che oggi fanno funzionare internet, Cisco in un certo senso è internet, dice Decina, e appunto in un'intervista al Financial Times ha detto che il web 2.0 consentirà al mondo una lunga stagione, 10 o 15 anni di aumenti di produttività eccezionale, una vera e propria rivoluzione del business dopo quella vissuta in America a metà degli anni 90. E accanto Andrea Di Stefano parla appunto dell'internet 3.0, del web 3.0, di cui accennavamo, il web semantico, difficile da definire, ma il senso sta nel senso, il significato sta nel significato, ovvero nel fatto che il web 3.0, internet 3.0 semantico, ha la possibilità di sviluppare al massimo la capacità di comprendere i significati dei contenuti che vi girano all'interno, e quindi la possibilità di organizzarle in maniera sempre più intelligente e in maniera più o meno automatica. E rimaniamo su Affari e Finanza, saltiamo a pagina 10-11, dove troviamo un bel reportage di Leonardo Cohen, che è stato a Tallinn, capitale dell'Estonia, Repubblica Baltica da poco entrata in Unione Europea, che ha fin dalla sua indipendenza dalla madre Russia investito deciso di puntare tutto sulle nuove tecnologie. Su 1,3 milioni di abitanti sono 1,3 milioni di conti bancari online, il 90% 60% dei giovani tra i 18 e i 25 usano la connessione a banda larga per andare in rete, il 75% della popolazione estone paga le sue tasse esclusivamente online, il 40% della quota dell'export del paese baltico è realizzata grazie alla vendita di beni e servizi high tech. Insomma, una vera e propria trattino Estonia, come appunto si racconta anche all'esterno, una nazione digitale in tutto e per tutto. Leonardo Cohen lo racconta raccontando anche di un fatto che è accaduto un po' di tempo fa, di cui abbiamo ampiamente raccontato, di una sorta di attacco hacker da parte di hacker non ben identificati ma russi, dopo il fatto che è stato tolto da una piazza una statua russa. Il problema in Estonia, come anche in altri paesi baltici, è la convivenza di etnie diciamo autoctone storiche, e i russi che andarono lì per lavorare e poi sono rimasti. Ma insomma, non entrando in questi articolati e complessi problemi di convivenza tra virgolette etnica, Leonardo Cohen racconta della sorpresa di trovare appunto una nazione che ha investito così tanto sulle nuove tecnologie. Così racconta il suo arrivo a Tallinn. Appena uno arriva da queste parti dove tutti sono anima e corpo internettati, dove se non sei wifi sei un emarginato, dove la cultura dominante è quella tecnotutto, viene subito in mente che lo slogan d'accoglienza più azzeccato e banalmente efficace potrebbe essere eterno e immarcescibile benvenuti, un po' retro, un po' demodé, che accompagnava le vacanze d'antan dei pionieri di un turismo semplice privo di qualsiasi implicazione elettronica. Quello che contava per davvero era essere arrivati, comunque, e qui l'impressione è che questo paese baltico, partito con immediato passo lungo, sia già arrivato dove voleva arrivare, liberandosi dalla oppressiva tutela del suo gigantesco vicino russo per approdare in un mirabolante, ma anche inquietante e stimolante controverso futuro da cyber action movie. Già, benvenuti in Estonia.com, il paese della rete, la repubblica del web, l'avanguardia della rivoluzione digitale, il laboratorio mondiale della politica virtuale, lo stato in cui si predica l'utopia senza fini se non quelli impalpabili di un aggrovigliato etere a 3G, di cieli a bande larghe, di universi binari, di formidabili energie cinetiche che si frantumano tra sogni e segni. I primi indicano il cammino da percorrere, i secondi quello già percorso. Una scoppiettante incipit per il bel reportage di Leonardo Cohen, che racconta anche per esempio dell'esperimento unico al mondo per quanto riguarda le elezioni parlamentari, in cui parte della popolazione ha potuto votare anche online con il voto telematico. Taglio basso, c'è anche il riferimento, il collegamento molto forte dell'Estonia con Skype, famosa società di voice over IP, che è stata fondata da uno scandinavo e un danese, Zenstrom e Fries, ma che stanno in Estonia, seppure la sede legale sta in Lussemburgo, sta in Estonia, a Tallinn e a Tartu, dove viene sviluppata tutta l'innovazione tecnologica, e prima ancora Kazaa e adesso ancora Just mantengono in Estonia solidi legami. Passiamo velocemente alla stampa per raccontare, per segnalare un caso di cui abbiamo peraltro già segnalato gli sviluppi nei giorni scorsi, fin dall'inizio in realtà, perché è una storia, una piccola telenovela che si sviluppa da molto tempo, è il caso Peppermint. Su internet la privacy vale più del copyright, e Bruno Ruffilli racconta appunto quali sono gli ultimi sviluppi di questo caso, un caso in cui la Peppermint, appunto casa discografica tedesca, chiedeva 330 euro a utenti italiani, in realtà in questo caso parliamo degli italiani, che avevano scaricato canzoni degli artisti di loro tra virgolette proprietà, e questi IP sono stati trovati attraverso una indagine di un'agenzia privata, e poi la richiesta in un primo momento concessa da alcuni tribunali italiani, Tribunale di Roma se non ricordo male, di associare l'IP alla persona fisica, che appunto è stata raggiunta da questa richiesta di risarcimento, per non andare a dire a ulteriori vie legali, anche se questo non avrebbe tenuto fuori da eventuali problemi gli utenti che avevano scaricato, perché la lesione violazione del copyright è un reato anche procedibile d'ufficio. Comunque, a parte i vari problemi legali intrecciati con questa vicenda, che è anche un caso che appunto racconta di come le indagini possano essere fatte anche da privati, come appunto in questo caso, un caso che ha pure fatto intervenire più volte il garante della privacy per quanto riguarda la lesione del copyright, della privacy, che appunto vale di più del copyright. Insomma, sono state accolte le istanze del garante, però la vicenda Peppermint, scrive Bruno Ruffilli, è giunta ad un punto morto. Si rallegrano le associazioni di consumatori, esultano i destinatari delle missive che in massima parte non hanno pagato. Pare che sia anche in viaggio una seconda ondata di quello che Fiorello Cortiana, senatore attento a queste tematiche, parla, giudica come spamming estorsivo. Insomma, è in gioco una ridefinizione delle regole che è molto importante seguire, perché come al solito in questi casi poi conta molto quello che sono i precedenti su temi così complicati e non del tutto coperti in maniera estensiva e integrata dalla giurisdizione. E chiudiamo questa rassegna stampa con un altro caso a cura di Francesco Semprini, sempre su La Stampa, questo bel format di pagina in cui si affronta un argomento e lo si sviluppa in maniera estensiva. E in questo caso si parla di Second Life. Addio Second Life, bella ma inutile. Le società statunitensi abbandonano i loro uffici virtuali, qui tutti cercano solo sesso e divertimento. Che scoperta, direi io, ma sta di fatto che, come era atteso, in un certo senso anche prevedibile, c'è un po' l'onda di riflusso del forte hype generato dal metamondo creato nel 2003 da Linden Lab. Perde il suo appeal, dice Francesco Semprini, alcune aziende, soprattutto negli Stati Uniti, stanno decidendo di abbassare o limitare i propri investimenti all'interno di Second Life, probabilmente si aspettavano qualcosa di più. Probabilmente questo sarà anche il modo per gestire e anche per usare Second Life in maniera più sensata e senza faraonici investimenti solo per bellezza o per bel apparire, anche se, scrive Semprini, nella vecchia Europa i pareri appaiono diversi e ancora, forse per un qualche scarto di mesi di tempo nell'utilizzarlo, ancora c'è chi ci crede. È una bolla che si sgonfia, scrive Bruno Ruffilli in un piccolo commento di lato, è una bolla che si sgonfia, come spesso accade, è una bolla che si sgonfia, spesso riporta le cose ad una giusta dimensione, come è accaduto nella prima ondata della Net Economy. In questo caso, per fortuna, non c'è niente di così drammatico e a quel punto probabilmente sarà solo un elemento di depurazione del sistema, lo dico io, in questo caso non Bruno Ruffilli. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi, io vi auguro una giornata piena di depurazioni e l'appuntamento è per mercoledì.